Il 15 maggio 2020 se ne va un grande musicista e compositore dei nostri tempi. Ezio Bosso ha lasciato una traccia indelebile del suo passaggio. Con le note ha scritto libri, dipinto quadri e costruito mondi, e questo è stato il suo dono d'amore per l'umanità. La malattia degenerativa, che lo ha costretto quasi subito a confrontarsi con il tema della perdita e del lutto, ha fatto di lui a volte un giovane Werther, altre volte un barone rampante. La sua musica e le stanze che attraverso di essa Bosso ha costruito rievocano momenti e passaggi della vita di ognuno di noi. C'è una stanza per ogni cosa. Con i suoi brani Ezio ci ha portato in quella del dolore, poi in quella dell'attesa, ancora in quella del tè, passando finanche per quella della terapia. La magia di Bosso è legata all'essere riuscito a rendere invisibile, trasformandola, la violenza e il dolore che si cela spesso in alcune di queste stanze. Uno dei suoi lavori più riusciti, l'album The Twelfth Room, è il viaggio di Ezio all'interno del suo mondo interiore, in cui apre le porte ed entra nelle stanze più remote della personalità. Nonostante la sua patologia, nelle sue stanze Ezio sembra aver sospeso il tempo con le dita. Ed è ancora lì, al suo pianoforte, mentre veste l'aria di suoni e melodie da ascoltare. Per noi terapeuti, l'ascolto è parte integrante ed indispensabile del nostro lavoro. Come la si può fare una terapia che non sia basata sull'ascolto attento e attivo delle parole del paziente? Ezio è stato un grande ammiratore dell'ascolto. Come diceva in una sua intervista, «Oggi tutti parlano e nessuno sta a sentire. Bisogna fare silenzio per poter ascoltare, un silenzio attivo perché aiuta a percepire non solo il suono, ma anche te stesso, la tua anima». E Jean Kelevich, allo stesso modo, ci ricorda che dove la parola manca, lì comincia la musica. Siamo troppo abituati ad un ascolto passivo della musica. È necessario, ci invita Bosso, abituarci ad un ascolto diverso, fatto di attenzione e discernimento. È interessante come spesso ci si ritrova a pensarla invece come Jean-Marc, il protagonista cui Kundera fa dire «Il loro problema è il tempo, far sì che il tempo passi, che passi però da solo, senza alcuno sforzo da parte loro, senza che siano costretti, come marciatori stremati, a compierne la traversata». E per questo lei parla tanto, perché le parole che pronuncia fanno avanzare il tempo, seppur impercettibilmente, mentre quando lei tiene la bocca chiusa, il tempo si immobilizza, esce dall'oscurità, enorme, incombente, e fa paura alla mia povera zia, che presa dal panico cerca subito qualcuno a cui poter raccontare che sua figlia è preoccupata perché il bambino ha la diarrea. La teoria delle 12 stanze, ripresa dalla studiosa russa Yelena Petrovna Blavatsky, sostiene che la vita è composta da stanze che ognuno di noi deve attraversare, rimandando un po' al concetto di ciclo di vita, tema molto caro a noi sistemici, e pensiero che Ezio ha magistralmente trasformato in suoni. Ha tracciato con la sua musica una storia sonora di ogni momento della sua vita, e ogni melodia è più della somma delle sue note. È un terzo elemento che vive di vita propria, si anima, prende forma e diventa qualcos'altro. La stanza, quella di terapia, è da sempre il contenitore imprescindibile per il lavoro terapeutico. Lì dentro si muovono cose, si piange, ci si diverte, si gioca. Poi, una volta fuori, tutto riprende il suo corso. Noi terapeuti apriamo le porte delle nostre stanze ed apriamo le porte per entrare nelle stanze dei nostri pazienti. Stanza è più di un luogo, più di un tempo. Diceva ancora Ezio Bosso. Stanza significa fermarsi, ma significa anche affermarsi. La libertà che riprende stanza è un modo di dire. Quando abbiamo trovato finalmente un posto dove fermarci, abbiamo inventato le stanze. È dentro i nostri studi che a volte i pazienti, con grande lavoro e determinazione, riescono a fermarsi e ad affermare il loro sé di diritto. La stanza è nella pratica clinica un marcatore di contesto e allo stesso modo Bosso marca le sue stanze con grande accuratezza di dettagli e significati, arrivando a dire che quasi tutte le creazioni dell'uomo avvengono in una stanza. La musica di Ezio Bosso è creazione intenzionale. È sì espressione inquieta dell'es, ma è anche composizione esatta, quasi matematica, di suoni, come come se un io attento e consapevole mettesse le cose nel giusto ordine, senza caos, o se vogliamo, un caos conscio. È una grammatica musicale, e cioè, come scrive Cancrini, un insieme di accorgimenti tecnici che tiene conto, elabora e sfrutta, nell'evoluzione dei diversi tipi di intervento, il livello, il tipo e l'eventuale ordine delle comunicazioni. Sembra una contraddizione in termini, ma cos'è la terapia, se non un tentativo di dare significato, costruire nessi dove tutto questo sembra essersi interrotto? Bateson stesso afferma che ciò che la coscienza non può mai apprezzare senza aiuto, l'aiuto dell'arte e dei sogni e simili, è la natura sistemica della mente, la capacità di mettere in connessione mondi. Ci sono stanze complesse nell'album di Ezio, così come lo è stata la sua vita. Ha scolpito sul pentagramma ogni stanza che ha attraversato, ed ognuna ha il suo unico speciale imprinting. In The Waiting Room, Ezio ci porta nel tempo dell'attesa. È proprio lì, mentre i nostri pazienti attendono di essere ricevuti, che la mente comincia spesso a vagare, comincia già a perdere qualcosa. Poco si è scritto, purtroppo, su quello che accade dentro i nostri pazienti quando attendono di entrare nella stanza di terapia. Spesso essa comincia proprio lì, nella sala d'aspetto. Elizabeth Bishop, nel poema The Waiting Room, racconta in modo dettagliato l'esperienza di una bambina di 6 anni che attende sua zia nella sala del dentista. Il lungo poema è diviso in stanze, ed ogni stanza ha il suo contorno e il suo contenuto. La prima stanza colpisce per l'inizio descrittivo e semplice della cornice in cui si svolge la scena. La Bishop riproduce con estrema attenzione il contesto. È una sala d'attesa come mille altre, viene da dire. Man mano che il poema avanza, la protagonista comincia a sentire una sensazione di leggera oppressione. Le immagini, seppur sempre molto dettagliate, cambiano rapidamente, così come rapidamente cambia il suo stato d'animo. E la sala perde la sua forma originaria per trasformarsi in un contenitore di emozioni. Nella terza stanza, la protagonista prende improvvisamente coscienza di star perdendo la sua infanzia. Sta per avere 7 anni e diventerà presto adulta come tutti quelli che sono con lei nella sala d'attesa. È una coscienza dolorosa, ma inevitabile. Ha paura di ciò che potrebbe diventare. Ci ricorda un po' l'angoscia che l'individuo prova quando si affaccia alla fase dello svincolo. Noi terapeuti sistemici ben sappiamo come questo sia uno dei momenti più critici del ciclo vitale. Il tema della separazione e della perdita si fanno sentire in modo doloroso e il rischio è quello di fermarsi lì, sulla porta dello svincolo, con la possibilità che questo diventi apparente o addirittura impossibile, così come le situazioni di psicopatologia grave dimostrano. Restare sulla porta è un tempo che si ferma a volte per sempre e la possibilità di sviluppo è perduta. Nella rappresentazione bishopiana non vi è mai nessuna esplicita interpretazione psicologica. Eppure la situazione umana balza evidente in tutte le sue implicazioni semplicemente per i dettagli oggettivi che ci vengono mostrati. La scrittura della Bishop sembra riproporre l'antica questione dell'importanza del contesto per leggere e comprendere le situazioni che noi terapeuti ci troviamo ad affrontare. Allo stesso modo in cui Vaclavic ci aiuta a vedere come la posizione accoccolata di un signore in un giardino che cammina tracciando degli otto rimane inspiegabile se non si allarga il campo di osservazione, la Bishop, con la costruzione attenta delle sue stanze, ci ricorda in qualche modo che dietro l'uomo c'è sempre il mondo di cui fa parte. Il poema si conclude nella quinta stanza con un sospiro di sollievo, poiché la protagonista rientra nella sala d'attesa di un dentista, mentre lei ha solo 6 anni. Ed attende sua zia. Il brano di Ezio racconta proprio di questo e in qualche modo si collega all'arte del perdere, in cui la Bishop scrive: accetta il turbamento delle chiavi perdute, dell'ora sprecata. L'arte del perdere non è difficile da imparare. Poi pratica lo smarrimento sempre più. Perdi in fretta. Elizabeth, d'altronde, ha esperienza diretta della perdita. Quando a 8 mesi muore suo padre, 4 anni dopo muore anche sua madre, dopo essere stata ricoverata in una clinica psichiatrica da cui non è mai più uscita. Anche Bosso, in un'altra delle sue interviste, afferma: «Mi fa riflettere il fatto di perdersi per imparare a seguire. Perdere i pregiudizi, le paure, perdere il dolore, ci avvicina». Il Il brano Missing Apart The Waiting Room ripropone temi noti a noi del mestiere. Una prima parte leggera è il momento in cui i pazienti arrivano nelle nostre sale d'attesa con una grande voglia di guarire, con le buone intenzioni, con la speranza che nella stanza le cose finalmente possano cambiare. Poi il brano si fa sempre più profondo, le mani di Ezio corrono veloci sui tasti e il ritmo diventa man mano più incalzante. I pensieri si fanno fluidi e le certezze sembrano perdere la loro consistenza. La concretezza lascia il posto all'immaginazione, alla paura di perdere qualcosa. La mente gira intorno ai ricordi e passato, presente e futuro si mescolano in modo confuso e la Benjamin direbbe che in essi cominciano a costruirsi già nella sala d'attesa. Questo genera di solito un momento di smarrimento, ma come scrive Vaclavic, la confusione preparando lo stadio della ristrutturazione diventa un passo importante nel processo necessario per mettere in atto il cambiamento. I cormorani di Canevaro sono un esempio straordinario di come il concetto di differenziazione e svincolo siano alla base della libertà personale. Il cormorano, come l'uomo, aspira ad essere indipendente, a maturare come soggetto autonomo. Questo riesce a farlo dopo 5 tappe, 5 salti, 5 stanze, potremmo dir noi. All'inizio di ogni salto il cormorano regredisce a modi di agire più infantili, cioè meno organizzati di condotta, per poi progredire, cioè diventare più indipendente e autonomo. La prima stanza di Bosso è rappresentata dal brano Following a Bird Unconditioned. In essa, Ezio sembra scolpire il momento in cui il cormorano comincia a saltellare, la delicatezza dei passi, incerti e silenziosi, quasi felpati, vengono magistralmente riprodotti da toccate leggere e fugaci sul pianoforte. Poi improvvisamente la melodia avanza e gli accordi si fanno sempre più intensi. Il cormorano ha paura di volare, di sentire il vuoto sotto di sé. Eppure sa che quella è l'unica strada possibile. Quando tutto questo prende forma, la musica si anima e le mani di Ezio sembrano quasi volare anch'esse. Il sottotitolo Unconditioned rimanda chiaramente al tema dello svincolo. Il cormorano alla fine del passaggio è indipendente. Vola senza lasciarsi condizionare dai richiami della sua famiglia. Cosa accade quando l'indipendenza non viene raggiunta? Cosa accade quando lo svincolo si presenta sotto una di quelle forme che, come abbiamo già visto, comportano uno svincolo apparente, impossibile, inaccettabile e di compromesso? A queste situazioni Luigi Cancrini fa corrispondere una particolare organizzazione di personalità. Soprattutto quello impossibile determina disturbi di personalità dell'area psicotica, in cui la situazione è grave, con una scarsa coscienza della malattia, caratterizzata da un importante distacco della realtà, e dove i meccanismi di difesa prevalenti sono primitivi, come l'identificazione proiettiva, la proiezione, la negazione, ma soprattutto la scissione. Il concetto di scissione, dal latino scissio onis, vuol dire separare, dividere, e ovunque ci sia una separazione, c'è una perdita. In effetti, i pazienti con un disturbo dell'area psicotica spesso perdono il contatto con la realtà e con il mondo esterno. Quando li vediamo nelle nostre stanze di terapia, ci appaiono a volte bizzarri, quasi inaccessibili e incomprensibili. Questo è legato a volte all'impossibilità di poter ascoltare la melodia di sottofondo che suona nella loro testa. Possiamo spesso ascoltare solo la musica prevalente, quella che esce dagli altoparlanti. La pazzia non è altro che dubitare della ragione. O meglio, forse, è la ragione stessa che prova i morsi del dubbio. Da Memorie di un pazzo, di Gustave Flaubert. La prima volta che un paziente psicotico varca la porta della nostra stanza, noi terapeuti, molto probabilmente, sentiamo solo questa musica, come quella della 7ª stanza di Bosso. Ci sembra che le connessioni tra una frase e l'altra si siano a un certo punto interrotte e abbiamo l'impressione che i nostri pazienti siano così dentro le loro stanze da non riuscire a raggiungerli. Non li tocchiamo, non li comprendiamo. Sembra che tutto quello che dicono o fanno non abbia un significato, un senso. Le parole seguono un andamento tutto personale. Non riusciamo a trovare una sintassi ed è tutto molto scomposto. Ci sono momenti di grande attivazione in cui si può intravedere un po' di lucidità, un pensiero coerente. Poi, all'improvviso, tutto precipita e l'eloquio torna ad essere disorganizzato, confuso ed inquieto. Lang prova a spiegare la situazione emotiva e relazionale in cui si trova per esempio uno schizofrenico, descrivendo come i suoi sentimenti siano stati privati nel tempo di valore e le sue azioni man mano spogliate di motivazioni e intenzionalità, sottraendo così agli eventi il significato che ogni persona vi attribuisce. Così, afferma infine Lang, l'individuo è totalmente mistificato e alienato. La sensazione che spesso ne deriva è un forte senso di impotenza e di frustrazione. L'impenetrabilità rimane tale finché il terapeuta non riesce a sentire quella melodia di sottofondo che si mescola e confonde quella più esplicita. In fondo, sostiene Bateson, il paziente deve vivere in un universo in cui le sequenze di eventi siano tali che le sue abitudini comunicative non convenzionali siano in qualche modo appropriate. A tale proposito, anche Colacicco afferma che il terapeuta ad orientamento sistemico, familiare e relazionale guarda al pacchetto difensivo del paziente come a un bagaglio che deve portare sempre con sé, del quale non può fare a meno, perché contiene l'abbigliamento necessario per affrontare le diverse situazioni climatiche a cui va incontro, ma che si manifesta con ridondanza e peculiarità in contesti specifici e ripetitivi. In dati contesti, laddove la situazione meteorologica è la medesima, il paziente tira fuori dal suo bagaglio il solito abbigliamento, quello che ritiene ed ha già sperimentato come il più adatto. La terapia sistemica da anni lotta contro la designazione diagnostica di pazienti come questi, persone che private della loro esistenza vengono presentate spesso come degli alieni. Forse il nostro compito è quello di imparare la loro lingua? Attraverso la porta del sintomo, noi terapeuti possiamo, come afferma Cirillo, fare emergere altre verità, cioè una storia, un processo, un dramma esistenziale dove una serie di sofferenze o traumi si è incatenata e agganciata nella confusione e nei fraintendimenti. Cirillo, con la sua teoria delle sette porte, chiarisce in modo stupefacente le diverse modalità di accesso alle stanze del paziente o della famiglia. Ogni porta di accesso ha le sue specifiche condizioni e nell'utilizzare la terza porta, quella della sintomatologia, Cirillo invita i terapeuti ad illustrare al paziente e alla famiglia il tipo di sofferenza che quel particolare sintomo esprime, raccontando passo dopo passo la musica di sottofondo che suona nella mente del paziente. Allora, se ascoltiamo attivamente, sentiremo una nuova melodia. A questo punto, la settima stanza di Bosso, nella prima versione, diventa piena di suoni, a volte incongrui e scissi, ed è come guidare nella notte e trovarsi su una strada in cui l'andare, mentre divide, unisce. Nel brano Bosso sembra descrivere l'andamento della malattia che arriva piano, si insinua nella mente come il rumore sordo di uno scacciapensieri siciliano, procede con maestria, in silenzio. Poi le sue impronte si fanno più ardite, più pesanti. All'improvviso le voci del Faraway cominciano a farsi sentire. Le note vocali sono stonate, ma la melodia continua, interrotta a volte. Le voci confondono, distraggono quasi, e ci si deve sforzare per sentirla. E più ci si sforza, più le voci altre gridano. Il brano sembra dire che non c'è pace per chi è scisso. Il rumore di sottofondo, in un passaggio, comincia ad essere frastornante. E chissà quante volte i nostri pazienti hanno provato a uscire dalla stanza della loro testa per trovare quiete, ma senza successo. Le voci diventano man mano persecutorie e la melodia ne viene sopraffatta, ma prova a lottare. Sembra per un momento quasi vincere e diventare protagonista. Poi la voce si alza di nuovo, rendendo vano ogni sforzo di uscita dalla trappola della follia. Solo alla fine le voci si disperdono, ma ormai sembra essere troppo tardi. Anche la melodia si spegne. Spesso l'incapacità di ascoltare in silenzio la musica che sta dietro i deliri e le idee bizzarre degli schizofrenici, per esempio, è legato al fatto che il terapeuta, come scrivono Cancrini ed Harrison, non entra in relazione con l'individuo che ha di fronte, ma con l'immagine che di quell'individuo gli hanno fornito gli altri. Il terapeuta deve essere in grado di mostrare e far sperimentare a tutti gli attori l'effetto dei propri comportamenti sull'altro. Insegnare a leggere i comportamenti dell'altro come risposta, in modo da non farlo apparire più come un mostro incomprensibile. In poche parole, Ezio sembra indicarci la strada che già Breuer e Freud, in qualche modo, hanno tracciato rispetto alla ricerca del significato dei sintomi. Freud, nella sua opera Introduzione alla psicanalisi, cita appunto lo psichiatra Loret, che riteneva possibile trovare un significato anche nei deliri, definendolo un tentativo di traduzione. Freud si riferiva in gran parte a sintomi di natura nevrotica, ma risulta ancora fondamentale e attuale l'idea che bisogna rintracciare i nessi che nel tempo sono stati opera di rimozione o negazione. Per noi sistemici, la ricerca del significato è legata alla capacità non di isolare una delle due melodie, operando così una di quelle soluzioni che diventano poi il problema. A cosa ci servirebbe ascoltare solo le voci di sottofondo? E come abbiamo visto nel brano di Bosso, Re-Remastered, non ci servirebbe neanche ascoltare solo la melodia prevalente. La natura sistemica della mente ci porta a leggere le cose mentre accadono, ad osservare, ascoltare, cosa succede quando la melodia suona e le voci si fanno sentire. La nostra formazione ci impone di guardare alle situazioni, alle persone, alle famiglie, nell'interazione. È quel preciso momento che ci dà l'idea di come le cose stanno insieme, di come quella specifica melodia sia strettamente connessa alle voci di sotto. Capita spesso nella pratica clinica che l'informazione più rilevante ci venga fornita proprio nei nodi delle incongruenze che i pazienti ci portano. È quello il momento in cui sveliamo loro che oltre alla musica che stanno suonando, ve n'è anche un'altra, forse più profonda, che suonano in contemporanea. Come stanno insieme queste due musiche? La partita della terapia è giocata sulla continua ricerca di svincolare significati e dinamiche che, divenute troppo rigide, comportano una grande quota di dolore. Nell'epilogo del dottor Faustus, Adrian, il protagonista, musicista e compositore, svela le ragioni del suo successo. Agli uditori sembra un delirio, e Thomas Mann ben esprime la particolarità della comunicazione schizofrenica. Essa, come dice Bateson, manca della didascalia che accompagna di solito i discorsi metaforici che informano di questo l'interlocutore e che gli permette di comprenderne il senso. Ora, nella sala, regnava un silenzio penoso e teso. Pochi ascoltavano ancora pacatamente, mentre molti aggrottavano le ciglia e pareva si chiedessero: che cos'è questo? E dove va a parare? Se egli avesse sorriso una volta o strizzato l'occhio per far capire che le sue parole erano una mistificazione artistica, tutto sarebbe andato abbastanza bene. Ma non lo fece. Stava lì invece, pallido e serio. Non avevo mai sentito così profondamente il vantaggio della musica, che dice tutto e niente, di fronte alla precisione della parola. Eppure, per quanto ardito possa sembrare questo pensiero, mutas mutandis, forse inconsapevolmente, Ezio ha fatto dei suoi vincoli un'opportunità, non solo perché le sue mani, vincolate dalla malattia che le ha rese nel tempo sempre meno abili, non soltanto per le sue gambe, divenute pian piano sempre più immobili, ma soprattutto perché la sua musica, libera e indipendente, è stata scritta tutta su un rigo musicale, che in qualche modo limita e corregge il suono. Come scrive Rigotti, il rigo musicale nel quale inserisco i pallini neri delle note mi offre un limite positivo, destinato ad esaltare la mia creatività. Ezio ci ha portati fino alla sua terza stanza. La calma e la quiete sembrano animare questo brano, dove oscillazioni musicali delicate si alternano a pezzi in cui la forza diventa prevalente. Gli accordi accompagnano con grande maestria la mano solista, che alternando magistralmente tasti bianchi e neri, descrive alla perfezione i movimenti di vicinanza e distanza che il terapeuta segue con il paziente, dando vita a quella danza così unica e speciale che è la terapia. Grazie, Ezio.